in cielo, alleluia, andrem. Cielo, alleluia, andremo.
Il Dio per la Chiesa, nella gloria del Signore. Gesù Cristo a fianco della sposa, che dal mondo riscattò. Fratelli, la stanza è apparecchiata, nella patria nostra il cielo.
In cielo, alleluia,
andremo. Il Signore
nell'aria, noi andremo. In cielo, alleluia,
andremo.
In cielo, in cielo, alleluia,
andremo.
Il Signore nell'aria, noi vedremo. In cielo, alleluia.
Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, alleluia, alleluia. Ecco, dice la scrittura che ogni cosa che respiri lodi l'Eterno. Ogni cosa che è vivente, dice che il vivente loda l'Eterno. Quindi se respiri e sei vivente, dice, ma quello che dice è pleonastico. No, uno potrebbe essere pure morto, ma respira. I viventi lodano l'Eterno, cioè coloro che dentro hanno la vita, hanno la speranza della vita, i viventi. Ha un significato un po' diverso. Io quando mi alzo lodo il Signore, proprio glielo dico, gloria a Gesù Cristo. A te voglio dare tutta la lode e la gloria. E dice che c'è un solo sacrificio che Dio ci chiede, un solo sacrificio, tutto il resto l'ha compiuto lui. Dice labbra che confessano il mio nome. Gloria a Gesù Cristo. Guarda, avviene un fatto soprannaturale. Dice, ma io, e allora prova a pronunziare il nome di Gesù Cristo, vedrai cosa avviene. Avviene un fatto sovrannaturale. Passi da uno status naturale a qualche cosa di nuovo, qualcosa che prima non provavi. Dici, vuoi vedere che Dio esiste veramente? E l'altra sera abbiamo detto che la prova, i testimoni oculari, l'apostolo Pietro dice: io sono un testimone oculare dell'opera di Dio. Io sono un testimone oculare dell'opera di Dio. Voi sapete quanto vale un testimone oculare, no? Oggi nei tribunali una testimonianza oculare fa volgere da un peso. Ecco, io non posso parlare per gli altri, che ognuno deve parlare per sé, ma io sono un testimone oculare. Dice, che cosa hai visto? Ecco, ora vi racconto cosa ho visto. Lode Gesù Cristo. Questa mattina siamo qua per celebrare il nome del Signore. Noi il culto è una celebrazione, celebriamo il Signore. Noi abbiamo bisogno di avere un rapporto con Lui, perché nel ritornare nel rapporto con Lui, l'uomo riceve in maniera sovrannaturale, sopra il naturale, quello che noi abbiamo bisogno, che l'uomo ha dei bisogni, noi abbiamo dei bisogni, che non è solo il pane materiale, ma abbiamo bisogno di tutto quello che procede dal Padre, tutto quello che procede dall'alto. E guardiamo nella nostra vita, oltre il pane, il vestire, eccetera, le cose che tu non puoi toccare, ma che producono vita dentro di te, da dove vengono? Ti sei mai chiesto da dove vengono? Lode Gesù Cristo. Vengono da Dio. Egli è il creatore della vita. È colui che ha formato l'uomo e che dà la vita. Dice, egli ha soffiato. È diventato un'anima vivente l'uomo. Prese un mucchio di terra, soffiò sopra. Guarda, leggi in Genesi e vedi come siamo stati creati. Soffiò sopra. Quando finisce, termina la vita, come diventiamo? Come eravamo? Come eravamo? Dal principio. Senza di Lui, l'alito di vita, non c'è vita. Lode Gesù Cristo. Tutto dipende da Lui. E noi lo vogliamo adorare. Noi abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno di essere riempiti del soprannaturale, dell'amore di Dio. Quell'amore che poi si traduce in un'azione, e noi la chiamiamo un'azione cristiana. Abbiamo una terminologia umana. Lode Gesù Cristo. Adoriamo Lui. Adoriamo Lui. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dice: l'Eterno, il Dio, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale. E l'uomo divenne un'anima vivente. E l'Eterno piantò un giardino in Eden, in Oriente. E qui pose l'uomo che aveva formato. Lode Gesù Cristo. Ancora, chi è stanco? Sedetevi. Un piccolo gruppetto alzato che poi possa intervenire con qualche canto. E dice: l'Eterno il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. E qui pose l'uomo nell'Eden, nel giardino dell'Eden. Ecco, possiamo comprendere meglio rileggendo alcuni passi di fatti, successi della natura umana. Gesù che cosa è venuto a fare? Egli è Dio, si incarnò in un corpo umano, cioè Dio che diventa un uomo simile a noi, per avvicinarsi a noi. Egli si è così voluto avvicinare a noi e si è incarnato attraverso una natura umana simile alla nostra, una natura di peccato, per comprenderci ancora di più. Lode Gesù Cristo. Questo per quale motivo? Per amore. Questo è l'amore di Dio, che non è un amore fine a se stesso per alimentare la sua deità. Noi non possiamo aggiungere niente, ma nell'essenza dell'amore egli, perché l'amore è dare. Come si compie l'amore? Nel dare. Egli sminuì se stesso, lasciò la natura divina per entrare in una natura mortale. Lode Gesù Cristo. Ed egli ci ha mostrato che è possibile vincere l'elemento che domina l'uomo, la morte. Sai qual è l'elemento che domina l'uomo qui nel mondo, sulla terra? La morte, la paura della morte. Tutti gli uomini hanno la paura della morte, tutti. Chi più, chi meno, chi in maniera più forte, chi meno forte. Ma egli è venuto per sconfiggere questo potere, il potere della morte, perché sulla croce egli, dopo 3 giorni, è risorto. Io da piccolo guardavo quelle croci e con Gesù crocefisso. E in me c'era sempre una tristezza, è un fatto mio personale, è una mia testimonianza. Ero triste perché pensavo: guarda tu, Gesù, Dio, è morto. Cioè, è una comunicazione di immagine che noi viviamo. Noi oggi ci sono molti esperti di comunicazione, ci sono anche le lauree in comunicazione, cioè persone che ci vivono. Vivono una vita lavorano nella comunicazione e insegnano cosa comunica. A me comunicava dolore, afflizione, e vi dico, non mi comunicava la resurrezione. Io, guardando la croce con Gesù appeso, come veniva raffigurato, io ero nell'afflizione, né comprendevo che Gesù era risorto. Ma la verità è questa, che egli ha portato sulla croce ogni elemento negativo, ogni potere che produce morte, tutti i poteri che producono la morte, il peccato. Lo ha portato sulla croce, ha crocefisso ogni elemento negativo e tutto è morto con lui, nel suo corpo, perché egli non aveva mai peccato, perché poteva solo lui pagare il prezzo del riscatto, della vita, perché egli era ed è l'agnello perfetto che non ha mai peccato. Perché per i peccati dell'uomo nel vecchio patto era stabilito che il sommo sacerdote doveva immolare un agnello perfetto, senza difetti, e pregava per i peccati del popolo. Gesù è l'agnello perfetto. Gesù è la nostra Pasqua. Poi l'opera della croce avviene in un determinato momento storico, temporale, che il popolo di Israele viveva, il periodo della Pasqua, dove il popolo festeggiava il passaggio, la liberazione. Dio aveva operato un grande miracolo liberando il popolo dal potere dell'Egitto, passando attraverso il Mar Rosso. Mosè, mandato da Dio a liberare il popolo, e il popolo ricordava e festeggiava. Era una festa solenne la Pasqua. E guarda Gesù quando avviene l'opera della croce, proprio in questa festa solenne, perché la Pasqua significa passaggio. Ricordarsi di questo passaggio, di quel passaggio dalla schiavitù alla liberazione, nella terra di schiavitù alla terra promessa. Gesù che diventa il nostro, la nostra Pasqua, il nostro passaggio. Attraverso di lui noi passiamo dalla schiavitù, dal potere delle tenebre, al potere di Dio, ed egli ci fa entrare nelle promesse di Dio, nella terra delle promesse, perché ancora oggi esiste la terra delle promesse, ed è qua, su questa terra. Lode Gesù Cristo. Dice: egli piantò un giardino in Eden, in Oriente. Questo, il giardino dell'Eden, è il paradiso terrestre, non è celeste. Cioè sulla terra, già dall'inizio Dio stabilì che sulla terra c'era una parte sua. Noi pensiamo che tutto deve avvenire dopo, e quindi con questo pensiero filosofico, con questo pensiero filosofico, molti pensano, dice: tanto alla fine il Signore mi salverà, quindi io posso fare quello che voglio su questa terra, tanto alla fine tutto passa in cavalleria. Alla fine, no, l'uomo che noi siamo creature molto intelligenti, e l'uomo dice che si crea. Si crea i dottori, cioè si crea le filosofie, le dottrine che che giustificano la propria posizione. Quando uno cade nell'efficacia dell'errore, dice la scrittura, che quando uno persevera nel peccato, nell'errore, nell'inganno, dice che entrerà nell'efficacia dell'errore, cioè sarà convinto che quello che sta facendo è così giusto. Dice, continueranno a farsi dei dottori, faranno dei dottori, cioè ci saranno delle dottrine, ci saranno dei professionisti che parleranno per giustificare certe posizioni dell'uomo. Questa è la qual è il fine di questo? Tenere l'uomo lontano da Dio. Sai qual è l'obiettivo di Satana sulla terra? Il migliore angelo di luce, uno dei più vicini a Dio, era l'angelo migliore. Cadde nel peccato. Il peccato di Lucifero, di Satana, l'orgoglio nel pensare che egli non aveva più bisogno di Dio e che egli stesso poteva provvedere a tutto. Dice, io e Dio. E fu scagliato sulla terra con un terzo degli angeli, quindi non solo si ribellò a lui, ma un terzo degli angeli del cielo scagliati sulla terra. Questo è scritto sulla Bibbia. Che sono qua e hanno il potere di regnare sugli uomini ribelli. Ma Gesù, il Signore che ama così tanto l'uomo, non lascia l'uomo nelle mani di Satana. Non è vero che l'uomo è nelle mani di Satana, l'ha lasciato il Signore, no. Egli ha mandato il suo unigenito figlio affinché chi vuole può uscire fuori da questo potere e può scegliere il potere di Dio sulla terra. Sai per quale motivo? Ecco, per vivere l'Eden. Sembra un'utopia. Lode Gesù Cristo. Ma non è un'utopia. Avete un canto? Poi, mentre io predico, tu pensa a un canto attinente, così segui il mio spirito, lo spirito con cui sto officiando. Lode Gesù Cristo, che è lo spirito di Cristo, perché ha un solo fine quello che noi stiamo facendo, quello di ricollegarci. Dio vuole ricollegarci a Lui affinché noi possiamo ottenere vita. Cosa vuole un buon genitore per un figlio? Il diritto racchiude tutto. Quando uno, chi ha studiato diritto, sa che quando c'è un vacazio, c'è un vuoto, dice come? Un buon padre di famiglia lascia. E il buon senso è un buon padre di famiglia. Buon padre. Lode Gesù Cristo. È un buon padre di famiglia per i propri figli. Cosa vuole un buon padre? Vuole il meglio, vuole il figlio avvocato, ingegnere, medico, poi alla fine presidente della Repubblica. Non ci deve troppo vivere con questo, perché uno ogni 7 anni, quindi le probabilità, quindi vivrà una delusione. Purtroppo uno su 60 milioni, siamo 60 milioni in Italia, tu immagini se vivono così 59 milioni eccetera, quasi 60, avremmo 60 milioni di frustrati. Cioè dice, non ho raggiunto, frustrato è uno che si pone un obiettivo, quando non raggiunge dice che schifo, che... e poi Satana dice, muori, a che serve, hai fallito l'obiettivo. Lode Gesù Cristo. Non è come il Signore. Gesù è venuto per salvare tutti, Satana è venuto per distruggere, e quando tu non raggiungi l'obiettivo ti dice, fai schifo, muore. Cosa disse a Giobbe la moglie che si stancò da tutte le sue prove? Dice che Giobbe, chi conosce la storia di Giobbe? Chi la conosce? Che meraviglia. Vabbè, brevemente vi spiego. Dice che Giobbe era, dice, disse il Signore di lui: guarda il mio servo, integro, retto, teme Dio e fugge il male. Cioè un esempio, possiamo dire, quasi perfetto. E Satana, rispondendo al Signore, dice: sì, provalo e vedi se sarà così. E Dio disse: ok, ma non toccare la sua vita. Ti do il potere di toccare le sue cose, ma non la sua vita. E qua, in Giobbe, nel libro di Giobbe, che sono parecchi capitoli, noi vediamo che Giobbe, dal più ricco che c'era sulla terra, aveva figli, figlie, diventò povero, morirono tutti i figli. La sua vita poi fu toccata da una malattia, dice, da un'ulcere che partiva dalla punta del piede alla cima dei capelli. Alla fine la moglie gli disse: senti, perché non muori? Muori. E Giobbe fu toccato così perché poi noi vediamo perché egli si riteneva giusto. Si riteneva giusto, e che lui doveva ottenere tutto perché era giusto. E quindi era in contrasto con Dio, era entrato in un contrasto sottile con Dio. Un contrasto sottile, alla fine qualcuno gli disse: senti, ma tu pensi veramente di essere giusto? E quando lui comprese che in effetti non c'era neppure uno giusto sulla terra, neanche lui, dice: no, non c'è nessun giusto, solo Dio è giusto. Ma arrivò a una prova altissima. Lode Gesù Cristo. E comprese una cosa: che non esiste l'uomo giusto, neanche lui era giusto, che solo Dio era giusto. E quando riconobbe la deità di Dio e chiese il perdono al Signore, cioè ritornò nel giusto rapporto con lui, sapete cosa avvenne? E il momento massimo delle sue prove sono state queste, quando la moglie gli disse: senti una cosa, guarda come sei conciato, non servi più a nulla, ti è stato tolto tutto, non hai figli, non hai ricchezza, non hai niente, neanche la tua vita, non hai neanche la salute, perché non muori? In questo momento della sua vita egli iniziò a vedere luce. Questa luce era dentro di lui, una parola che sorgeva da dentro, che gli diceva: alla fine io so una cosa, posso anche morire, ma alla fine i miei occhi vedranno il Signore. Questa speranza di vita riaccese la vita in lui e Dio lo ristabilì, fu guarito, ebbe altri figli e figlie più di prima, ebbe ricchezze più di prima e vide, dice la scrittura, i figli dei figli dei figli. Alla fine, dice, fu sazio di giorni. Dio gli diede una vita lunga, dice, fu sazio di giorni. Arrivò ad essere sazio di vivere. Lode Gesù Cristo. Leggetevelo, ogni tanto leggetevelo la scrittura. È interessante. Lode Gesù Cristo. Possiamo vedere l'opera di Dio. Coro.
Thank you.
Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. C'è bisogno che noi ritorniamo nel rapporto con Dio. Noi abbiamo un bisogno, soprattutto il bisogno, abbiamo tanti bisogni. Se io vi darei un foglio di carta in bianco, scrivi i tuoi bisogni, quello che ti serve, penso che scriveremmo tante cose. Tante cose. Ma la cosa più importante, che ha un valore al di sopra di ogni altro, che senza di quello tutti gli altri bisogni sarebbero solo accessori. Ed l'uomo che non ha la giusta visione della vita è alla ricerca sempre dell'accessorio, però non cerca l'obiettivo principale. Un uomo ordinato da Dio, che vive l'ordine di Dio, ha ben chiaro qual è la visione. Ha una visione chiara, limpida. Quando si interrompe il rapporto con Dio, succede qualcosa, è come quella televisione, no? Quando c'era una volta il vecchio sistema che si vedevano le nuvole. Karim ricorda le nuvole. Karim faceva gli impianti, ogni tanto c'erano le nuvole, dice, ok. Quando c'è un'interruzione nel rapporto con Dio, qualche problema nel rapporto con Dio, l'uomo è così, un po' confuso. È confuso. Quando uno è confuso, cammina a tastoni, non sa dove va, non ha ben chiaro, non vede la via, non vede. Va per inerzia. Lode Gesù Cristo. Ma Dio vuole mettere dentro di noi un ordine, quell'ordine stabilito sin dal principio. Lode Gesù Cristo. Ecco, egli è venuto per mettere ordine dentro di noi, perché la vita è ordine. Che cos'è la vita? Ordine. Non è caos, è ordine. Che scienziati abbiano teorizzato che attraverso il caos fosse nata la vita, anche oggi, grazie a Dio, la maggioranza degli scienziati coscienziosi dicono non è possibile. Cioè, escono teorie tutti i giorni. Un giorno uscì la teoria del Big Bang. Teoria. Secondo questi grandi pensatori, dice, è frutto di un'esplosione, dice, dopo questa esplosione, cioè dal caos, da un disordine, nasce la vita. Ancora tutt'oggi, scienziati illustri, siamo nel 2016, non sono arrivati alla quadratura del cerchio, perché è così perfetta, è così complicata la vita, il processo della vita. E alcuni uomini, però, coscienziosi, scienziati, anche i premi Nobel, oggi hanno scritto, questa è la prova che Dio esiste, Dio esiste. Cioè, si sono arresi, dice, ci arrendiamo. Qua noi possiamo arrivare a un certo punto, poi lì è una mano soprannaturale, è Dio che accende la vita, è Dio che mette la vita, poi l'uomo stesso che la distrugge la vita, noi stessi distruggiamo, dando potere, governo, il governo della nostra vita, delle nostre cose, a chi la distrugge. Ecco, impariamo a dare potere. E sai chi può dare il potere a chi produce vita? Un uomo libero, perché l'uomo condizionato non riesce a dare il potere a Dio. L'uomo condizionato dentro, nello spirito, attraverso la cultura, la religione, la politica, non riesce, cioè l'uomo che non è libero dentro, non riesce a dare potere, il governo della propria vita e delle proprie cose a colui che produce la vita. È difficile, eppure è così semplice. Lode Gesù Cristo. Tu vuoi dare potere? Vuoi la vita che possa toccare la tua vita e le tue cose, la tua famiglia, tutto quello che è tuo? Dai al Signore. Dai al Signore. Sai che cosa? Fede, fiducia. Che cos'è la fede? Fiducia. Cioè, credi. Nel credere è come un bimbo. Disse il Signore: perché presi un piccolo fanciullo e disse: se voi non diventate come questi piccoli fanciulli? Perché il rapporto di fiducia, il rapporto di fede viene preso come esempio. Qual è il rapporto di fede? Sai qual è l'esempio che ci fa vedere Gesù? Prende un piccolo fanciullo e dice: se non diventate come questo piccolo fanciullo, non potete entrare nel regno. Lode Gesù Cristo. Cioè, che ci sta dicendo? Che nel rapporto con Dio, con le cose di Dio, ci vuole fiducia, come un piccolo fanciullo col genitore. Piccolo fanciullo si fidò subito del Signore, andò nelle braccia del Signore. Vedi? Vuoi tu fare come il piccolo fanciullo? Ti vuoi affidare nelle braccia del Signore? Allora, ecco, nello spirito, quanta malizia, dice, dobbiamo essere come bambini, dice l'apostolo Paolo, quanta malizia, bambini, quanto ad altro, all'azione, uomini fatti, quanto alla conduzione, uomini fatti, maturi. Ci chiama a essere nel rapporto con Lui bambini, fanciulli. Gloria a Gesù Cristo. Ecco, ritornare ad avere fiducia come quando eri fanciullo. Ce la fai? Tu vuoi avere un vero rapporto con Dio quest'oggi? Torna come quando eri fanciullo e non avevi condizionamenti. Senza condizionamenti nel rapporto con Dio. Egli è morto sulla croce per te. Lode Gesù Cristo. Egli è morto sulla croce per te, per me. Lascia ogni pensiero, ogni dubbio, lascia. Come un piccolo fanciullo, fidati, fatti abbracciare da Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Quindi ci chiama il Signore nel rapporto con Lui ad essere dei piccoli fanciulli. Vedete? Se siete stanchi, vi faccio sedere. Fatemi un segno. Noi abbiamo degli atleti. Il nostro coro non è solo un coro, è un coro atletico. Lode Gesù Cristo. Non c'è posto. oggi. Lode Gesù Cristo. E ci chiama a essere uomini fatti, uomini maturi nel rapporto col mondo. E allora, guarda com'è che si deve rapportare l'uomo con lui come un fanciullo, nel mondo come uomini maturi che sanno quello che fanno. Lode Gesù Cristo. Vedi? Ecco che il cristiano diventa il sale e la luce, dice, di questo mondo, perché Dio ha lasciato la sua testimonianza, la sua parte sulla terra, e l'ha lasciata a noi. Noi siamo una di quelle parti che Dio ha lasciato come testimonianza di Lui. Noi, luce e sale, sale e luce. Lode Gesù Cristo. E dice che il mondo, sapete che cosa avviene? Il mondo intero, tutta la natura, tutta, gli uomini e la natura, anche gli animali, aspettano la manifestazione dei figli di Dio. Io mi ricordo in questi luoghi i grandi combattimenti che abbiamo avuto all'inizio, quando ci siamo insediati. Abbiamo iniziato, siamo arrivati. Una grande guerra, una grande opposizione. Oggi ci vedono come una speranza. Sapete come ci vedono? Anche se una speranza, un luogo del bene. E sai chi ci vede solo negativi? Chi in maniera è toccato dall'impietà e quindi e vuole rimanere nell'oscuro, nelle tenebre. Allora quelli che vorrebbero stare nelle oscurità, nelle tenebre, allora quelli, per loro siamo una pietra d'inciampo. Dice, noi eravamo, qualcuno dice, noi eravamo qua, nessuno ci guardava e ci vedeva, facevamo quello che volevamo. Ecco, uomo, oggi noi siamo una luce, siamo sale, cioè diamo il senso, perché Dio ci chiama a dare a questo mondo il senso, il vero senso della vita. Lode Gesù Cristo. Coro. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi vogliamo, teniamo chiusi i nostri occhi. Noi vogliamo che la parola di Dio si possa sedimentare dentro di noi. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Sai cosa è venuto a fare Gesù? A portare sulla terra il regno di Dio. Quello che l'uomo attraverso il peccato ha distrutto. Perché sin dal principio Dio stabilì il paradiso terrestre, il giardino dell'Eden, dove l'uomo camminava nel rapporto con lui, senza malizia, senza il potere del peccato. Lode Gesù Cristo. Che cos'è il regno di Dio? Che cos'è quello che Gesù è venuto e attraverso il suo ministero terrestre? Qual è il frutto della sua predicazione? Gesù è venuto e ha predicato. Egli, attraverso la sua predicazione, formò un gruppo di persone, discepoli, che poi a loro volta imitarono Gesù, imitatori di Gesù, imitarono la sua fede, imitarono le sue azioni, e nacque la prima chiesa, nacquero i primi battesimi. Dice che dopo che Gesù fu assunto in cielo e dopo il giorno della Pentecoste, dice che i 120, gli apostoli insieme ad altri discepoli, erano radunati nell'alto solaio, che pregavano tutti i giorni assiduamente ed erano di una sola mente, erano di pari consentimento, avevano un pensiero univoco. Pari consentimento ci porta a un pensiero univoco. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Questa mattina vogliamo entrare in questo sentimento, nel pari consentimento verso il Signore Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Loro pregarono. La loro preghiera, sapete qual era? Gesù gli aveva detto: aspettate, state insieme, pregate, state a Gerusalemme, che quando lo Spirito Santo verrà, quando sarete riempiti della potenza, dopo andrete per tutto il mondo. Dopo. E quelli ubbidirono al Signore, pregavano, erano assidui, stavano insieme, e si era formato un'unità forte. Erano di pari consentimento, erano entrati in una comunione, ognuno di estrazioni sociali diverse, erano, ognuno di loro rappresentava qualcosa, ma erano diventati un'unità nella fede, nel rapporto di fiducia. Pregavano. Gesù gli aveva detto: pregate. Gesù gli aveva detto: pregate, state affinché, dice, lo Spirito Santo possa riempirvi della potenza. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ed egli questo vuole fare, vuole renderci unti della sua unzione. Vuole dare, egli è venuto per dare quella parte sua, lo Spirito. Egli vuole dare il suo Spirito ad ognuno di noi. perché l'opera terrestre, terrena della Chiesa è sovrannaturale, fratelli, e noi possiamo entrare come fecero loro. Non è solo loro, qualcuno dice ma solo loro, no, tutti coloro che credono possono ricevere lo Spirito Santo, possono essere unti per fare l'opera di Dio. Sai cosa fece quella chiesa, quella prima chiesa? Lo leggiamo, è scritto in tutte le Bibbie, tutte le traduzioni. Dice che fu per quei tempi la prima azione sociale. I governi non pensavano al sociale, allora non pensavano ai bisognosi, ai reietti della società, a quelli che non avevano da mangiare, a quelli che non avevano per andare da un medico. Sapete, in quei tempi c'erano i medici, c'erano quelli che stavano bene. E la prima chiesa, dice, che operava con segni, miracoli e con potenza. Dice, avevano il registro dei bisognosi, avevano il registro delle vede. Era diventato un organismo sovrannaturale sociale, lode Gesù Cristo, che operava in quei tempi nei bisogni. Ecco che la Chiesa, la vera Chiesa, la prima Chiesa, i primi cristiani questo facevano. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. E chi è che trasforma l'uomo e lo rende in questa maniera? La fede nella sua persona, il suo spirito, che ci tocca e trasforma la nostra vita. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Teniamo chiusi i nostri occhi, tenete chiusi gli occhi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Ore che ne oso. Dio ci ha, teniamo chiusi gli occhi, Dio ci sta chiamando a formare quest'unità con Lui. È un'unità con Lui, il corpo di Cristo, un'unità con Lui, affinché questo elemento soprannaturale sulla terra possa fare l'opera sua, continuare a fare l'opera dello Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Se c'è qualcuno che sente e vuole pregare, teniamo gli occhi chiusi. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dice la scrittura, quando pregate, dice, perché preghiamo a voce alta? Perché la scrittura dice, il Signore disse ai suoi, insegnaci a pregare. Dice, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli, anche tu. Dice, quando pregate, dite, Padre nostro, ricordate? Dite. Parla. Gloria a Gesù Cristo. Certamente in comunità faremo una preghiera comunitaria, da soli faremo una preghiera personale, insieme a quelli più intimi faremo una preghiera che coinvolga i più intimi, tutto con sapienza. Lo Spirito Santo è sapienza, quindi in chiesa noi faremo una preghiera breve, utile per tutti, che coinvolga tutti. Lode Gesù Cristo. Questo è. Gracias. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Ore tenei. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi ha dei bisogni personali e vuole pregare per i problemi personali, familiari, di lavoro, eccetera, noi il venerdì abbiamo una preghiera dalle ore 14 alle 15 e siamo qua che preghiamo per i bisogni personali. Capite? C'è sempre un gruppo che prega. Lode Gesù Cristo. Prega per i bisogni personali di ognuno. Perché noi crediamo che la Chiesa ha un dovere, quello di intercedere per i bisogni. Gloria a Gesù Cristo. Ed Egli ci chiama a intercedere presso il Padre, attraverso Gesù Cristo, per i bisogni nostri. La Chiesa ha questo potere di chiedere al Padre. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Coro. Di noi la Pentecoste, canta al Signore. Alta, alta. Così gli do un insegnamento alla Chiesa. Dio ci sta formando. Egli ci forma. Il canto è una preghiera, un'adorazione ed è uno strumento di comunione, ci rende una voce sola, una sola mente. Cantate, canta con fede, cioè credendo in quello in cui tu canti. Fai questa esperienza, non è un effetto placebo. È la benedizione di Dio. È la benedizione di Dio che esiste, perché Dio è vero. È in mezzo a noi, dice, e sta guardando dove può operare. E vuole, sta bussando alla porta del tuo cuore. Bussa. Sta bussando. Che fai? Non gli apri. Rimane là, dice, Signore, stamattina c'ho altro da fare. Lode Gesù Cristo. Noi abbiamo visto che qualcuno l'ha fatto pure entrare a casa, però gli ha detto, siedi di qua, non ti muovere. Qualcuno dice, no, io Gesù l'ho fatto entrare nell'entrata. Siediti, non ti togliere le scarpe. Come i poveri postini. Lode Gesù Cristo. Dice poi, dice, ma nella casa non c'è luce, non c'è vita. E tu gli hai aperto, l'hai fatto entrare nell'entrata, gli hai detto fermati là, non ti muovere. Tanto quanto tu dai al Signore, tanto quanto tu riceverai. Capisci? Questo era il rapporto di fede, è questo. Lode Gesù Cristo. E se il Signore bussa a casa tua, se, dico, se sentivo suonare, vedevo che il Signore stava bussando a casa mia, io sai che facevo: Signore, entra, tutto è tuo, vieni, perché dove entri tu c'è benedizione e c'è vita. Tu porti la vita, porti qualcosa che non si trova da nessuna parte, è qualcosa di celeste eterno, celeste ed eterno. Gloria a Gesù Cristo. Tornando al principio di Genesi, dice che il Signore formò l'uomo e lo mise nel giardino dell'Eden. Questo giardino dell'Eden, per farci, questa è una riflessione, una meditazione, dov'era? In cielo o sulla terra? Era sulla terra. Gesù è venuto. Gesù, e dice che egli, iniziando la predicazione, predicò sul regno di Dio. Egli ha portato il regno di Dio sulla terra, cioè una parte. Che cos'era il giardino dell'Eden? Era il paradiso terrestre, cioè una parte del cielo sulla terra. Nel giardino dell'Eden vivevano il paradiso. Vivevano il potere di Dio. Gesù che cosa ha fatto quando è venuto sulla terra? Egli ha portato il regno di Dio, cioè il potere di Dio sulla terra. Significa che egli è venuto a ristabilire le cose del principio, che è possibile vivere il paradiso. Ancora oggi è possibile viverlo. Non sto dicendo fantasia, sto dicendo una verità, perché dove c'è fede c'è gioia, c'è pace. Non è come diceva Marx. Marx aveva un fine, quello di dare potere all'uomo e scollegarlo da Dio. E in grande parte ci riuscì. Oggi, dopo oltre 100 anni dalla sua teorizzazione, oggi sono crollati tutti i baluardi che erano stati fondati su questo pensiero umano. Crollata pure Cuba. In Cina c'è un comunismo liberale fondato sul profitto. Quindi la teoria di Marx è fallita, cioè l'uomo che cerca di dare all'uomo qualcosa, e quel pensiero era così contro le cose di Dio che l'obiettivo era staccare l'uomo dal rapporto con Dio e dare il potere all'uomo e all'organizzazione, un organismo statale, allo Stato, il potere del padre. Pochi sanno che ci fu un periodo che non c'erano le famiglie. Oggi, grazie a Dio, è stato ripristinato, ma lo Stato era diventato il padre e la madre erano gli uomini di potere. Lode Gesù Cristo. L'uomo che distrugge le cose di Dio e produce il caos. Produce il caos. Ma egli è venuto, Gesù è venuto per ripristinare la vita, mettere l'ordine di vita in ognuno di noi. E quest'oggi noi è un'occasione per ritornare in questa coscienza. Oggi, vivendo, diciamo, dopo il culto saremo insieme, l'agape, ecco, voglio dare, affinché noi comprendiamo qual è il senso. Gesù è venuto, è morto sulla croce per dare la vita eterna, giusto? Amen. Tutti nel mondo gioiscono. Dice: è venuto per dare la vita eterna. Amen. Tutti. Però non so se volutamente non si ricordano del resto, o qualcuno gli occlude la vista spirituale, perché non si è fermato là. Gesù, l'opera di Dio, l'opera di Cristo sulla croce. Egli dice: è dovuto questo affinché venga a voi lo spirito della verità, del consolatore, e che da uno solo possono formarsi tanti quanti come lui per fare l'opera sua. Egli è salito in cielo per dare il suo spirito, la sua parte, la parte di Dio, lo Spirito Santo, a coloro che credono, per fare l'opera di Dio sulla terra, quindi per formare il corpo di Cristo. Ed ecco che Gesù dice in Matteo: io edificherò la mia chiesa. Meraviglioso. Io edificherò la mia chiesa. E io quando penso a questo dico: quindi se io sono nel progetto di Dio, è un progetto di edificazione della chiesa, no? Vedi, io per edificare la chiesa ho organizzato cooperativa, associazione, architetti, commercialisti, contabili, operai, tutto. Dice: qual è il nostro fine? Edificare la chiesa, il regno di Dio. E il Signore dice: io edificherò la mia chiesa. Quindi se io sto pensando a questo, sto facendo l'opera sua, quindi lui sta operando attraverso di me. Quindi pure tu, se tu stai operando in questo progetto di edificazione, Dio si sta usando di te. E sai qual è la promessa? Che egli metterà del suo dentro di te. Ti interessa questo? Egli mette del suo dentro di te per fare l'opera sua. Ve lo leggo. Gloria a Gesù Cristo. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Guarda. E il Signore disse: beato tu sei Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo. Perché il Signore vuole rivelare la sua volontà a tutti coloro che credono. Egli rivela, e quando uno è toccato dalla rivelazione di Dio sento un'attrazione forte, devo fare l'opera di Dio. Io, se vi racconto la mia testimonianza della conversione, io dopo che ho letto ho sentito come un magnete, un'attrazione, ho detto: io devo fare l'opera di Dio. Ma aspetta che ti spiego. No, devo fare l'opera di Dio. Perché se il Signore ti rivela, chiedi al Signore la rivelazione. Se tu gliela chiedi: Signore, rivelami la verità, perché io all'uomo non credo. Io ero così, io all'uomo non credo, anzi l'uomo mi ha scandalizzato. Rivelami la verità. Io ero ateo, pragmatico, ex cattolico. Il Signore mi ha toccato e mi ha trasformato. Mi ha reso un discepolo, un miracolo. Lode Gesù Cristo. Mi ha cambiato il nome. Un giorno ero Saulo, oggi posso dire Paolo. Ecco, e spero che ognuno di voi possa dire questo. Perché è avvenuto a Pietro. Il Signore disse a Pietro: tu sei Cefa. Simone, il suo vero nome era Simone, nome di nascita, dell'anagrafe. Simone, tu sei pietra. Poi è stato tradotto Pietro, di uso comune, noi non perdiamo. Ma il Signore gli disse: tu sei roccia. Sai perché? Perché Pietro era uno dei primi, anzi il primo a dire, quando il Signore gli chiese: chi pensate che io sia? E lui gli disse: tu sei il figlio di Dio, il mandato, il Cristo. E Gesù rispondendo disse: questo non ti viene dalla carne, dal sangue, dall'intelligenza umana, ti viene dal cielo, ti viene dal Padre mio. Perciò tu sei Pietro, tu sei Cefa, tu sei roccia. E dice il Signore: su questa roccia edificherò la mia chiesa. Su questa roccia, su chi ha la rivelazione, su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Noi oggi siamo insieme per celebrare il Signore, per dare il nostro culto, per imparare che per ricevere dal Signore Egli ci ha dato un'indicazione, fratelli. Per ricevere bisogna dare. Lode Gesù Cristo. Per ricevere bisogna dare. Tu hai bisogno del Signore?
Amen.
Nella misura in cui tu dai, ti sarà dato. Dai e ti sarà dato. Dai e ti sarà dato. Gloria a Gesù Cristo. Il culto, sapete che cos'è il culto? E io lo spiego, insegno, formo. Noi dobbiamo imparare che nel culto si dà il culto. Noi diamo l'adorazione, la nostra presenza, la nostra fede, la nostra fiducia. Diamo la nostra vita. Ed ecco che noi, quando siamo predisposti a dare, possiamo dire dopo il culto che abbiamo ricevuto. Quindi quando tu hai bisogno di ricevere, pensa sempre al dare. Dice: vado a dare il mio culto. Ecco che tu riceverai. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo adempiere a un'altra parte del servizio sacro al Signore, quello dell'offerta, dove ognuno di noi, secondo la propria fede e capacità, partecipa a questo. Signore, benedice l'offerta, ogni offerente, metti la tua mano affinché, Signore, tutti possano usufruire della tua benedizione, della tua vita, del tuo bene, nel nome di Gesù Cristo. Chi sente può pregare. Gloria a Gesù Cristo. Chiudete gli occhi. Dopo che passa l'offerta, chiudete gli occhi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo.